Andate dal Mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
11:20 minuti, buongiorno, benvenuti al programma di Anna Rita Caroli, oggi la responsabilità tecnica di Luca De Ioris, buongiorno da Sandro Cappelletto. Come spesso facciamo, il nostro passo d'avvio è dedicato a un libro che si occupa di musica. Oggi l'attenzione si sofferma su Il genio di Beethoven, viaggio attraverso le 9 sinfonie. È un libro pubblicato dall'editore Donzelli nella sua collana Le Saggine ed è l'ultima fatica di un autore che il pubblico di Radio 3 ben conosce e apprezza, Giorgio Pestelli. Pestelli fa un percorso naturalmente musicale, ma si sofferma da un lato sulle relazioni sociali della vita di Beethoven. Vi leggo per esempio queste righe che anticipano la narrazione della prima sinfonia. Che Beethoven avesse la possibilità di organizzare una serata tutta per sé in un teatro imperiale è segno indubitabile delle buone relazioni da lui intrattenute con le grandi famiglie della nobiltà e dell'alta borghesia, ma ancora di più è la riprova della buona fama e ormai della popolarità che lo circondava nell'ambiente musicale viennese, di cui rappresentava l'uomo nuovo. Insomma, Beethoven era già lui per maturità e riconoscimento pubblico quando scrive la prima sinfonia. Siamo nel 1796, Beethoven ha 26 anni e non è nato a Vienna, è venuto a Vienna una prima volta, una seconda volta per stabilirsi definitivamente e ha conquistato la città. Molto belle sono anche le riflessioni sul finali, le righe finali dedicate appunto alla nona, dopo il racconto che Pestelli fa della nona. Alla fine della nona si resta frastornati, si ha come l'impressione, anche noi altri ascoltatori, di essere stati in un luogo dove si è pronunciato qualche importante giuramento, e giacché siamo ancora sotto l'effetto di quella musica, ci sembra di poter avere la forza necessaria per essere fedeli alle promesse e il coraggio di esserne degni. Dopo, spente le luci della sala da concerto dove abbiamo ascoltato la nona, scambiati gli ultimi abbracci, potremmo dirci fortunati. Se ci sarà possibile continuare a pensare all'ode, alla gioia, alle 9 sinfonie di Beethoven, come a un baluardo di forme intelligibili e fraterne per aiutarci a vivere senza temere la vita, che è uno dei grandi meriti della musica. Appena pubblicato da Donzelli, Il genio di Beethoven, viaggio attraverso le 9 sinfonie, l'ultimo libro di Giorgio Pestelli. Veniamo al cuore del programma di oggi, che è un cuore tutto tchaikovskiano, ma prima di entrare in questo cuore, sempre attraverso la musica di Tchaikovsky, una delle pagine più belle della sua scrittura operistica, l'omaggio dall'Eugenio Onieghi, l'omaggio a un grande tenore che ci ha lasciato da poco, Nikolaj Gedda.
Все благо в бдения и сна приходит час определенный. Благословен и день забот, благословен и тьмы. Может, я гробницы сойду в таинственную стель, и память юного поэта поглотит медленное лето, ли дева красоты, слезу пролить над ранней урной и думать, он меня любил, он мне единой посвятил рассвет печальный. Ольга, я тебя любил, тебе единой посвятил рассвет печальный жизни бурной. Ах, сердечный друг, желанный друг, приди, приди, желанный друг, приди, я твой супруг, приди, я твой супруг, приди, приди, я жду.
Omaggio dunque alla memoria di questo immenso tenore, la grazia, l'interiorizzazione, l'attacco del suono perfetto. E Sì, la totale interiorizzazione di quello che sta dicendo Lenski nella sua grande aria dall'Eugenio Onieghi, nel secondo atto dell'Eugenio Onieghi di Piotr Ilich Tchaikovsky. Nikolaj Gedda, in realtà nato come Harry Gustav Nikolaj Gedda, è un tenore svedese, nato Nikolaj Ustinov, era nato nel 1925, è scomparso a gennaio, l'8 gennaio di quest'anno, a Losanna, vicino a Losanna, dove ormai risiedeva da tempo, ma per sua esplicita volontà la notizia è stata data soltanto un mese dopo la morte, per cui è arrivata, il primo a occuparsi sono stati i giornali svizzeri, è arrivata nei giorni scorsi. La carriera è molto lunga, tante le incisioni, i ruoli interpretati, il debutto alla Scala nel 1953 con un Don Giovanni memorabile diretto da Herbert von Karajan. È stato un immenso artista, un uomo che ha sempre tenuto fede all'arte alla quale aveva dedicato la propria vita. Lasciamo Nikolaj Gedda, ma non lasciamo Tchaikovsky, perché il prossimo venerdì 17 a conferma che una lezione napoletana sostiene che il venerdì 17 sia un giorno propizio e non il contrario, come si crede altrove, debutta ed è una prima italiana, nel senso che questo lavoro di Tchaikovsky non è mai stato rappresentato in Italia, Čarodejka, l'incantatrice, che in altre traduzioni italiane un po' datata viene chiamata La Magliarda. È un'opera in quattro atti che Tchaikovsky ricava da una tragedia di Ippolite Scipazinski, con un libretto dello stesso Scipazinski. Il contatto, come spesso accade, tra testo e idea musicale lo dobbiamo al fratello di Piotr Ilich Tchaikovsky, cioè Modest Mussorgskij, Modest Tchaikovsky. E siamo nel 1887, Tchaikovsky ha già completato alcune delle opere più celebri sue, tra i quali naturalmente l'Onieghin. Subito dopo verranno La Dama di Picche e Iolanta, dove debutta l'incantatrice Čarodejka, debutta a San Carlo di Napoli, e venerdì prossimo Radio 3 Suite sarà lì per trasmettersi in diretta questo importante appuntamento del pubblico italiano con una prima di Tchaikovsky. Thank you. Beh, è immancabile in un'opera di Tchaikovsky il momento non soltanto orchestrale, ma il momento che chiama la danza, e ritorneranno spesso questi momenti orchestrali, ritorneranno spesso delle scene folcloristiche in Čarodejka, l'incantatrice. Che cosa racconta questa storia? Siamo a Nizhny Novgorod nella fine del 1400 e alla periferia di questa città russa. Allora, c'è una coppia nobile, il principe Nikita Kurliatev e la principessa. C'è il loro figlio, Yuri. E c'è lei, l'incantatrice, Nastasha, detta Kuma, padrona di una locanda presso il fiume Oka. È lei. L'incantatrice, è lei la strega, è lei la maliarda, è lei la donna della quale molto si vocifera sulla sua propria personale condotta e sulle cose misteriose che accadono nella locanda che lei governa, nella sua locanda. È un'opera che non ha avuto un grande successo al debutto, è un'opera che quando si pensa a Tchaikovsky, appunto, Onegin, La Dama di Picche, Iolanta, Il Fabbro, La Mandragora, L'Ondina, Il Voivoda, Cerevischi, cioè gli Stivaletti, il pubblico italiano più o meno ogni tanto incontra questi titoli di Tchaikovsky, mai questa incantatrice, mai Čarodejka. Allora ascoltiamo insieme l'entrata di lei, di Kuma, dell'Anastasia detta Kuma, e la ascoltiamo. Non è facile trovare delle incisioni complete di questo titolo, è più facile trovare delle arie staccate affidate a grandi interpreti e naturalmente in primo luogo grandi interpreti russe come in questo caso Gena Dimitrova.
Yeah!
Ghena Dimitrova, e qui il nostro formidabile pubblico ha beccato al volo la mia imprecisione. L'ho presentata come cantante russa, Ghena Dimitrova, che naturalmente aveva una grande frequentazione col repertorio russo, però era un soprano bulgaro, e difatti eccolo qui al nostro 335-5634-296, il numero della comunità d'ascolto di Radio 3, perentorio, Ghena Dimitrova non era russa, me ne scuso, era infatti bulgara. Bene, noi siamo collegati con Paolo Pinamonti, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere con noi durante una prova perché ormai siamo a ridosso della prima. Paolo Pinamonti, direttore artistico del San Carlo di Napoli, che ha avuto la bella idea di presentare in prima italiana la Charodeyka, l'incantatrice di Tchaikovsky, una coproduzione tra Teatro Marinsky di San Pietroburgo e São Carlos di Lisbona, che arriva in Italia. Abbiamo appena ascoltato Ghena Dimitrova nell'arioso d'entrata di lei, di Kuma. Che vocalità perentoria, che donna dalla personalità fortissima, no? Si sente immediatamente che quando bisogna fare quello che vuole lei, d'altra parte è la padrona di una locanda e le cose devono filare in un certo verso. Maestro Pinamonti, perché quest'opera è stata a lungo tenuta un po' a parte rispetto ai grandi successi operistici di Tchaikovsky?
Ma non lo saprei, me lo sono domandato molte volte. In realtà è un'opera che Tchaikovsky ha voluto fortemente. Si era innanzitutto molto affascinato per il dramma omonimo che Sfassinsky aveva presentato a Mosca e che il fratello Modest aveva invitato ad andare a vedere, e lui ne era rimasto affascinato. Aveva ritrovato in questa Charodeyka, che si può tradurre come magliarda, incantatrice, noi abbiamo preferito incantatrice,
sì,
per togliere il termine magliarda, un aspetto di anzianità del personaggio.
Ottima scelta, sì.
È rimasto, come dire, incantato del personaggio di Kuma, in cui rivedeva una delle sue grandi passioni operistiche, che era la Carmen. Tchaikovsky aveva assistito a Parigi nel 76 a una rappresentazione di Carmen, e quando vede questo testo di teatro, questo dramma, lo vuole musicare pensando di fare una sua Carmen, con una particolarità però, a mio avviso, che se in Carmen la gitana era in qualche modo un personaggio fuori dagli schemi e dall'ordine sociale, qui Kuma no, appartiene all'ordine sociale, seppur in un livello più basso,
sì,
della rappresentazione teatrale. Quindi un personaggio non è un outsider, ma non un altro, come nel caso di Carmen.
Ecco, c'è Carmen, c'è un pochino Traviata anche, perché no, si dice che Kuma si prostituisca.
In realtà lì, come dire, questo testo era ambientato nel libretto originario in un ipotetico medioevo, fine del XIV secolo, in una locanda in riva al fiume, che sembrava essere una locanda di piacere, di perdizione,
sì,
per cui il principe ci va per chiuderla su indicazione del diacono Mamirov, la voce di basso. Poi se ne innamora, resta catturato dal fascino di questa donna e questa donna fa innamorare di sé anche il figlio.
Ecco, e qui siamo a Don Carlos. In pieno Don Carlos, padre,
esatto,
e figlio innamorati della stessa donna.
Della stessa donna, con la gelosia della madre, moglie, che istiga il figlio per uccidere questa donna. E quando il figlio va per ucciderla, poi la vede, se ne innamora, resta bloccato,
ecco,
dal fascino. Scatenando poi il dramma familiare con la tragedia finale del padre che uccide il figlio.
Ecco. Allora,
e l'idea di David Pawtney, della messa in scena, che io ho condiviso pienamente, è quella di portare l'azione all'età di Tchaikovsky, ossia di rappresentare in qualche modo quella che potrebbe essere una famiglia aristocratica, forse i Romanov, nella Russia del 1887, con le rigidi equilibri familiari rotti dall'irruzione di questa Kuma, una sorta di Carmen, di donna libera, ma che ha un fondo di profonda onestà. Per cui non possiamo definirla, non è assolutamente una prostituta, nel senso ma ha questa libertà nei comportamenti.
E qui ritorna Carmen, e qui ritorna il fascino esercitato da Carmen su Tchaikovsky. Un'ultima domanda, so che lei ha fretta, che è atteso in palcoscenico per la prova. L'elemento folclorico russo, qui siamo verso la fine della vita di Tchaikovsky, quanto è presente in quest'opera?
Ma io credo che sia fortemente presente, anche perché, come sappiamo, Balakirev insisteva con Tchaikovsky, in qualche modo consigliandolo, suggerendolo, volendolo avvicinare a questo folklore rispetto a una, diciamo,
uno sguardo privilegiato europeo verso la musica dell'Europa occidentale.
Esatto, del mondo occidentale. E lui si avvicina indubbiamente, perché ci sono pagine corali, ci sono canzoni che hanno in qualche modo echi di un ipotetico folklore. Siamo però ben lungi da quello che facevano negli stessi anni un Rimsky-Korsakov, un Balakirev, un Mussorgsky. Siamo lontani da questo. Però c'è, e c'è un aspetto nuovo nella scrittura di Tchaikovsky che è molto particolare, che se noi siamo abituati a un Tchaikovsky che scrive delle ampie archi melodici, qui è una scrittura più frammentata, più durchkomponiert, come dicono i tedeschi, rielaborata costantemente da questo punto di vista, con piccoli incisi melodici che poi mutano e si trasformano costantemente per accompagnare l'evoluzione di questo dramma.
Bene, grazie di essere stato con noi, Paolo Pinamonti, in bocca al lupo, perché in una programmazione teatrale dominata all'80% dall'ovvietà, l'idea di riproporre un titolo sconosciuto al pubblico italiano come questo di Tchaikovsky è comunque un merito del suo teatro. Noi la salutiamo, la ringraziamo di essere stato con noi e ascoltiamo un momento del duetto della coppia ufficiale, cioè il principe e la principessa.
Нет, sta buon.
Accorgimiti voi.
Stiamo scoprendo un altro dei meravigliosi duetti di Tchaikovsky, è un grande duetto, scena e duetto tra il principe e la principessa. Qui gli interpreti sono quelli dell'unica versione integrale dell'opera che abbiamo trovato, è un cofanetto di tre compact disc della Melodia, la grande casa discografica russa. Gli interpreti nel ruolo del principe il baritono Oleg Klionov e nel ruolo della principessa il mezzo soprano Lyudmila Simonova, con un'orchestra russa diretta da Gennady Provatorov. Sono giunte diverse domande da parte dei nostri ascoltatori: ma è il padre che uccide il figlio o è il figlio che uccide il padre? È il principe che uccide il figlio, è il principe che uccide il figlio, e Kuma, anche Kuma morirà avvelenata. E qui ci sono altri riferimenti operistici, così come un ascoltatore dice: ma allora questa storia è la figlia di Iorio, ripensando a D'Annunzio. Invece un altro ascoltatore domanda: che termine tedesco avete usato per ricomposto di scrittura frammentata? Ci si riferisce alla conversazione con Paolo Pinamonti, che ha usato a proposito di quest'opera di Tchaikovsky il termine Durchkomponiert, che è un termine tedesco, componir composto, Durch attraverso, e quando un tema attraversa praticamente dall'inizio alla fine più difficile in un'opera, ma un lead, ad esempio, un movimento sinfonico di un concerto, in cui più che l'attenzione dell'ascoltatore, più che dedicarsi all'aspetto melodico, alla linea melodica, alla frase melodica, deve seguire anche le trasformazioni di questo tema che impregna di sé l'intera scrittura, composto attraverso. Naturalmente questa composizione si frammenta, si deframmenta e si ricompone. La regia di questa Charodeica in prima italiana al San Carlo è affidata a un grande regista come David Putney, settantenne, che presenta così il suo punto di vista. Il linguaggio visivo convenzionale vorrebbe per questa storia, da un lato, l'interno di una rispettabile famiglia, e dall'altro quella dei principi, e dall'altro la volgare opulenza di un bordello, perché Kuma, nella locanda di Kuma, si dice quella è una casa di piacere, una maison de plaisir. Ma in questa storia la morale di una maison de plaisir è almeno equivalente, se non superiore, all'impostazione della famiglia. Così abbiamo deciso di mostrare che entrambi i risvolti di questa storia possono svolgersi nello stesso luogo. La maison de plaisir diventa così uno specchio positivo di questa famiglia corrotta. È solo l'onestà morale e l'onestà sessuale del territorio di Kuma, l'incantatrice, che lo contrassegna dal territorio della violenta e disonesta famiglia. E qui è le tre righe rivelatrici di Putney all'inizio dell'opera. Vediamo questa tranquilla e apparentemente rispettabile famiglia seduta a cena. Alla fine della serata è chiaro che questa cena è un incubo in cui il padre ha tradito sua moglie e massacrato il proprio figlio. Stiamo scoprendo insieme un'opera di Tchaikovsky che è veramente una cornucopia, un tesoro di invenzioni vocali. Abbiamo ascoltato un grande interprete, Dmitri Rostovsky, diretto da Valery Gergiev, nell'area appunto del Principe. Dicevamo la regia di David Putney, la direzione di Zauberg Gugaev, la coreografia di Renato Zanella. Prima nella conversazione con Paolo Pinamonti è emerso il problema del folklore, della presenza o meno del folklore russo in quest'opera. L'incantatrice di Tchaikovsky, ascoltiamo un momento del coro dei cacciatori. Ecco, la scena d'apertura del quarto atto, l'entr'acte, scritto in partitura da Tchaikovsky, ci sono molti momenti musicali, alcuni solo musicali, alcuni coreografati, alcuni con una forte presenza del coro, la presenza del folklore. Naturalmente ci sono dei temi folclorici russi, ma non ha quella forza che in quegli anni altri compositori russi stavano cercando e trovando nel folklore, anche per liberarsi un po' dai condizionamenti del sistema tonale e del modo di scrivere, scusate, occidentale, senz'altro prevalente. Un altro ascoltatore oggi molte curiosità, ma quando esplosa la mania di aver bisogno dell'idea di un regista per mettere in scena un'opera? Signor Stefano, le risponderò con delle parole di Luca Ronconi. Quando si chiedeva: maestro, ma a che cosa serve la regia di un'opera? Lui rispondeva: a prolungare l'agonia dell'opera per altri 50 anni. Una risposta provocatoria, ma naturalmente oggi è vero, la regia ha assunto un peso molto molto forte. Non le piacciono teste regie? Ascolti Ciarodeica alla radio, non c'è niente di meglio. Sentiamo il momento finale, affidata a un'altra grande interprete, Galina Wisniewska, del ruolo di Kuma. Kuma ormai ha capito che la sua passione per il principe dovrà cedere. Che cosa? Di fronte a che cosa? Di fronte alla moglie che ha scoperto la loro relazione, di fronte a ruoli sociali che sono così diversi. Ritornano qui la passione, l'attrazione di Tchaikovsky per la diversità. Kuma vive ai margini della città. Kuma è una donna che appena esce dal ruolo che le è riconosciuto, che nello stesso tempo la recinta, non può che andare incontro alla morte. Galina Wisniewska, interprete dell'aria del finale. Poi naturalmente c'è un finale drammatico in cui tutti i protagonisti, il principe, la principessa, il loro figlio, lei, si ritrovano. Qui è la sua grande ultima aria. Vale la pena andare fino a Napoli per vedere quest'opera, scrive Oscar da Trieste, un'altra gentilissima ascoltatrice. Che puntata, grazie. E pensare che con Anna Rita Caroli eravamo incerti se farla, perché ci sarà la diretta di Radio 3 Suite, di un'opera nuova, la curiosità del nostro pubblico, non provochiamola troppo. E invece grazie per questi vostri apprezzamenti. Un momento, termina qui Momus e ci accomodiamo di là in sala da concerto.